Buonasera, benvenuti e bentornati in diretta giovedì 20 maggio 2021 dai microfoni di Radio Atlanta. Bentornati, siamo qui, siamo a Notte Horror. Perché ho detto la data? 20 maggio. 20 maggio oggi è la giornata dedicata alle api. In tutto il mondo è stata una ricorrenza che è servita per ricordare quanto questi insetti sono importanti per l'ecosistema, per il mondo e per noi esseri umani. Ne hanno parlato esperti, insettivologi, apologi, amici delle api, e naturalmente non potevamo non parlarne anche noi, declinando il tema api in salsa horror, a notte horror. Quello che vi racconteremo non ha pretesa di essere scientifico, ma è tutto documentabile. Sarà un percorso tra cinema, letteratura, fiction, assolutamente reale, che esamina e serve a fare riflettere, e naturalmente vedremo se le api sono cattive, come è il binomio api assassine di cui si è spesso parlato, o se i cattivi siamo noi. Quindi a Notte Horror inizieremo parlando e raccontando delle api assassine.
They're coming at the rate of 300 miles a year. They started in Brazil and came north through Nicaragua. We call them killer bees. The Sandinistas call them their freedom fighters. An evil empire of godless Marxist bugs. How can they be stopped?
The bees, the killer bees are coming, spreading fear and terror in our land. They're always buzzing, never humming. They're gonna swarm across the Rio Grande.
Insects don't need green cards. They fly too low to be picked up on radar. How can you just say no to bugs? And as they spread their Marxist pollen from flower to flower, they corrupt our pure, all-American bees. Remember that the words of the devil are always dipped in honey.
The bees, the killer bees are coming, spreading fear and terror in our land. They're always buzzing, never humming. They're gonna swarm across the Rio Grande.
July 4th, 1990, when the dreaded bees are due to hit our border, we'll have Cans Across America insecticide program, and every able citizen will smoke cigars. And from San Diego to Brownsville, special SWAT teams will stand shoulder to shoulder. Remember, America, these are red bees, all workers, no drones.
The bees, the killer bees are coming, spreading fear and terror in our land. They're always buzzing, never humming. Get out your can of spray and make a stand.
Get out your can of spray and make a stand.
Killer bees dei The Bobs. Quanto può essere importante e profetica una canzone? Per chi conosce l'inglese, hanno già raccontato tutto loro nel tema delle puntate. They're coming alla velocità di 300 miglia orarie, le api assassine. Abbiamo detto che spesso il cinema ha utilizzato questo binomio per raccontare in un filone di eco horror le invasioni di questi insetti. infatti. Tutti noi abbiamo, per fortuna, esperienza di queste piccole e simpatiche api. Alcuni ne hanno terrore perché pungono. A volte le api vengono confuse con le loro cugine, con le vespe o con i calabroni, che sono un po' più grossi. Di solito sono innocue, cioè se non vengono stuzzicate non sono aggressive. Diciamo di solito, perché i film a cui facciamo riferimento parlano spesso di sciami assassini, di grandi sciami di api molto molto aggressive che con le loro punture causano vere e proprie stragi. Uno dei primi a cui possiamo fare riferimento è Il mistero dell'isola dei gabbiani. Poi Killer Bees, Bees, lo sciame che uccide, Swarm, Swarm significa sciame, la minaccia della giungla. Quindi dal 1960 fino ai giorni nostri, sia i film di serie A o i famosi B o Z movie, B vuol dire ape in inglese, hanno raccontato assalti per lo più letali di sciami di api. Le api a cui si fa riferimento sono molto più grosse del normale, le api brasiliane. In ognuno di questi racconti, di queste rappresentazioni cinematografiche, le api brasiliane più aggressive, più cattive, più arrabbiate arrivano in un paese, in una città, in un'isola e ne approfittano per fare piazza pulita di buoni e cattivi. In genere più dei cattivi, qualche buono si salva. E hanno ingenerato nel corso del tempo un vero e proprio terrore. Anche chi vede una piccola ape innocua comincia a muoversi e a spostarsi, facendola sempre di più incavolare. Tutto questo, in realtà, le api brasiliane aggressive e cattive non sono solo una finzione cinematografica. Il film più famoso, quello che quasi tutti ricordano anche per l'importanza degli attori, è The Swarm, lo sciame, nel 1978. Tra gli interpreti c'era Michael Caine, Henry Fonda, Olivia de Havilland. Quindi insomma siamo proprio nel gotha dell'impero degli attori cinematografici, che negli anni 70 poi si riciclano interpretando anche dei disaster movie, quindi fanno delle apparizioni anche nel film The Swarm. E Fred McMurray, è l'ultima apparizione poi di Fred McMurray per il cinema. Questo film diventa famoso, inizia in una base militare nella cittadina di Marysville. Qualcuno potrà fare il paragone poi con Stephen King, L'ombra dello scorpione. Anche lì inizia tutto nella base militare. Uno sciame di api assassine riesce a penetrare in questa blindatissima base militare e uccide un gruppo di soldati. Già mi fa paura. L'entomologo, il dottor Crane, interpretato da Michael Caine, viene incaricato del caso. Però, sia i suoi tentativi che quelli del gruppo degli altri scienziati si scontrano con la potenza delle api, che è eccezionale, incredibile, mai vista. Capiscono subito che non sono delle api normali. Dalla base si diffondono in tutta la cittadina, Marysville, e sterminano la popolazione. Da una piccola città di provincia si dirigono verso Houston. Da lì, Houston, abbiamo un problema. Qui avviene lo scontro finale. Quindi è un filone catastrofico. Le api sono le principali imputate. Dal 78 in poi questa paura diventa accessibile al grande pubblico. Il film ha un successo incredibile e resta fissato nell'immaginario collettivo. Si parla di api ibride, si parla di strani esperimenti. In molti film del filone disaster movie è lo scienziato pazzo che crea delle ibridazioni tra specie. Però è tutto vero. È tutto assolutamente vero. Il film trae ispirazione dal romanzo Lo sciame, scritto dal naturalista americano Arthur Herzog. Il romanzo è del 74, la edizione cinematografica del 78. Ma prima, e noi ve lo sveliamo a Notte Horror, il suo SWOM non è solo un'invenzione. L'ape ibridata, la specie mista, l'apre africanizzata che poi si stanzia in Brasile e che viene conosciuta come ape assassina, è stato creato veramente nel 1957 nel sud del Brasile da alveari sotto la guida del biologo Warwick Kerr. Lui incrocia api europee con le api dell'Africa del Sud. Perché? Perché innanzitutto per produrre più miele, per creare delle super api che siano in grado di essere più forti, più resistenti e produrre di più e lavorare di più. Il problema è che la situazione gli sfugge di mano, gli sfugge veramente di mano, e quindi questa nuova specie decide poi di fare la sua vita, si diffonde in maniera capillare nel Sud America, sostituendosi anche alle api autoctone, perché resistono anche alle alte temperature, quindi sono anche più resistenti. E da lì, come sta succedendo anche adesso, da lì la specie aliena soppianta la specie del luogo. Ed effettivamente sì, è vero, sono api più aggressive. Effettivamente sì, è vero, sono api più resistenti. Non è sempre vero che siano così letali. Però la puntura del pungiglione, insomma, anche per chi non è allergico, tante punture possono creare problemi. Quindi questo mito è vero, anche se non è proprio così. of the Bumblebee, il pungiglione. In questo caso non è proprio il pungiglione di un'ape, ma è di un calabrone, Bumblebee dei Manowar. Attraverso questa versione strumentale siamo entrati bene bene proprio nella aggressività delle api. Perché sì, sì, è vero. Allora, queste api africane cresciute e ibridate in Brasile, quindi clima caldi, da un esperimento dal biologo Warwick Kerr, sono esistite e effettivamente è avvenuto nel 1957 questo esperimento. Lui ci aveva provato perché stava tentando di produrre una razza di api che si adattasse meglio alle condizioni tropicali e che in condizioni di umidità e calore fossero più produttive. Però la situazione gli è sfuggita di mano. E questo è vero, tra le caratteristiche hanno notato che innanzitutto tendono a sciamare più frequentemente, cioè lo sciame segue in genere l'ape regina. Migra, mentre le api sono generalmente stanziali, quando il cibo diminuisce migra, si sposta e quindi cambia di paese in paese, di città in città e può colpire. E quando lo sciame è a riposo ha un maggior atteggiamento difensivo. Questo vuol dire che se tu ti avvicini, lo stuzzichi, lo tocchi, anche inavvertitamente, le api ti si rivoltano contro. Difende l'alveare in maniera, cioè, decisa, e la loro zona, la zona di allarme, è maggiore. E questo è anche dovuto al fatto che la popolazione di api è composta da un maggior numero di guardie. Durante tutta la giornata, chi ama le api avrà ascoltato la differenza dei ruoli, no? C'è l'ape regina e attorno all'alveare ciascuno ha una funzione. C'è chi raccoglie il miele, le bottinatrici, c'è chi crea il favo e c'è chi fa da guardia all'alveare. Non siamo degli scienziati, noi raccontiamo una storia, ma effettivamente è innegabile che le caratteristiche di queste api africane hanno delle innegabili modalità di aggressività. Nella canzone iniziale questo veniva anche ironicamente preso in giro. Sono delle api libere, delle api sandiniste, delle api rosse. Perché? Perché non sono stanziali e vogliono muoversi. In realtà tutto questo ha alimentato la loro leggenda. E oltre ad alimentare la loro leggenda, perché di pericolosità che non c'è, anzi vedremo poi chi è il vero cattivo, le caratteristiche genetiche delle api stesse hanno creato poi altre suggestioni. Un altro film degli anni 70 si chiama Le invasioni delle api regine. E anche qua c'è di mezzo uno scienziato, anzi una scienziata, perché attraverso degli incredibili procedimenti atomici trasforma le donne in api. Però, siccome il film non aveva un budget altissimo, insomma è un B-movie, uno Z-movie, allora non è che è stato poi girato negli anni 70, dove ancora la computer grafica non aveva questi effetti speciali meravigliosi. Allora, per sottolineare il cambiamento, le donne cambiano esteriormente negli occhi, cioè degli occhi giganti che adesso, insomma, potrebbero essere sottolineati da occhiali alla moda. Quindi con questi occhialoni giganti diventano simili a degli insetti. Tanto che giustamente le poverette sono costrette a portare perennemente degli occhiali da sole. Adesso sarebbero semplicemente delle fashion victim, tutte portano questi occhiali da sole giganteschi perché è trendy, infatti, perché si guadagna in carisma. Però all'epoca, insomma, anni 70, questo era un po' meno abituale e il carisma, l'appeal che loro hanno è gestito per cercare il maschio. L'ape regina, si sa, ha bisogno di riprodursi. Questo era un film un po' di fantasy fiction negli anni 70. Logicamente vi lascio presagire che gli esiti non sono del tutto favorevoli per il povero essere umano. Quindi le api hanno ispirato nel male alcune storie, alcune paure. ma in realtà vedremo che i cattivi siamo noi. Alla base c'è sempre uno scienziato che cerca di scombinare l'equilibrio naturale, e dopo questi pregiudizi nei confronti delle api di qualsiasi nazionalità esse siano, ci siamo risvegliati adesso alle soglie del nuovo secolo con un problema reale. Che cosa succede se le api non ci sono più?
Can't do that. Just the other day, I heard the children play, looking at the moon. Everything is blue. No one seems to be in a hurry. No one seems to worry that they're killing animals for science and research.
No more bees, no more trees. We can't do that. No more bees, no more trees, we can't do that. No more bees, no more trees, we can't do that.
Killing the birds, killing the bees, killing the whales, killing the trees.
Just the other day, they took the shark away, cutting off the fins, throw the rest away. Fancy restaurant.
No more bees, no more trees. We can't do that. No more bees, no more trees. We can't do that. No more bees, no more trees. We can't do that.
Killing the birds, killing the bees, killing the whales, killing the trees.
Heal the world, heal it, heal.
Uccelli troppo cresciuti, ci tenevamo in equilibrio, ognuno sul proprio ramo, con un contenitore di plastica in una mano e un pennello di piume nell'altra. Mi arrampicai più in alto, con la massima prudenza. Non ero tagliata per questo mestiere. Non ero come molte delle altre donne della squadra. I miei movimenti spesso si rivelavano troppo bruschi. mi mancava la motricità e la precisione manuale che l'attività richiedeva. Non faceva per me, ma dovevo comunque lavorare qui ogni giorno, 12 ore al giorno. Gli alberi erano vecchi quanto un'intera vita. I rami fragili, come vetro sottile, scricchiolavano sotto il nostro peso. Mi girai con circospezione. Non dovevo danneggiare la pianta. Misi la gamba destra su un ramo un po' più in alto e con cautela tirai su anche l'altra. Finalmente trovai una posizione di lavoro sicura, scomoda, ma stabile. Da qui sarei riuscita ad arrivare ai fiori più in alto. Il piccolo contenitore in plastica era pieno di olio vaporoso, scrupolosamente pesato e distribuito a ognuna di noi all'inizio della giornata lavorativa, in dosi esattamente uguali. Con leggerezza cercavo di trasferirne invisibili quantità dal contenitore all'albero. Ogni singolo fiore doveva essere impollinato con un piccolo pennello di piume di gallina, galline selezionate proprio a quello scopo. Nessuna piuma di fibre artificiali era risultata essere così efficace, nemmeno lontanamente. Ne avevano testate parecchie, più e più volte. Di tempo ne avevano avuto, nel mio distretto era una tradizione radicata da più di 100 anni. Le api qui erano scomparse già negli anni 80 del Novecento, molto prima del collasso. Erano stati i pesticidi a ucciderle. Alcuni anni più tardi, dopo la proibizione del loro utilizzo, le api erano tornate, ma a quel punto l'impollinazione manuale si era già diffusa. I risultati miglioravano, anche se richiedevano un'incredibile quantità di persone, di mani. E così, quando si era verificato il collasso, il mio distretto godeva già di un vantaggio competitivo. Avevamo inquinato più di tutti gli altri e questo ci aveva ripagato. Da pionieri nell'inquinamento, eravamo infatti diventati pionieri nell'impollinazione manuale. Un paradosso ci aveva salvato. Distretto 242, Shirong, Sichuan, 2098. Che cosa succede se le api non ci sono più? È un brano tratto dalla Storia delle api di Maya Lunde. È un romanzo pubblicato nel 2017 da Marsilio. È proprio l'incipit. Questo è il primo capitolo di una trilogia basata su cambiamenti climatici e disastri ambientali, in cui vengono raccontate le vicende di tre protagonisti sullo sfondo di una particolare vicenda naturale, la scomparsa delle api, la graduale scomparsa delle api e la loro definitiva estinzione. Che cosa succede se le api non ci sono più? Allora, niente prodotti derivanti dalle api, niente miele, niente cera e prodotti simili. Dici, va bene, io non mangio il miele, la cera c'è l'elettricità. Ma non è solo questo. Le api sono alla base di un importantissimo equilibrio. Se loro vengono a mancare, si crea un orribile mondo distopico, che è un po' quello che viene raccontato da Maya Lunde, dove le donne, i bambini, l'attività principale a cui loro si devono dedicare è impollinare manualmente i fiori e gli alberi. Perché senza l'attività di questi preziosissimi insetti non crescono più determinati tipi di vegetali, non cresce più la frutta, non cresce più la verdura e l'ecosistema, quindi a catena, subisce dei contraccolpi spaventosi. può essere anche l'uomo destinato all'estinzione? Purtroppo no. Però vi do una notizia bruttissima: niente più caffè. Scherzi a parte. Nella storia delle api, il libro di Maya Lunde, ci sono tre storie. Una passata a metà dell'Ottocento, in cui il protagonista è William, un inglese appassionato di scienze naturali, e una storia contemporanea in cui seguiamo le vicende di un apicoltore dell'Ohio, un apicoltore americano, George, e infine una futura ambientata nel 2098 in Cina, dove la protagonista Tao è un'impollinatrice di piante e lei e la sua famiglia devono sopravvivere in un mondo in cui moltissimi insetti e animali sono ormai estinti, così come molte specie di piante. E gli esseri umani che sopravvivono devono comunque fronteggiare delle condizioni di vita estremamente difficili. Se non è horror questo. Protagoniste sempre presenti ci sono loro, le api. Sono la forza motrice del romanzo e le tre linee temporali corrispondono a dei momenti precisi nella storia delle api e dell'apicoltura. Quindi la prima, nell'Ottocento, è il momento in cui la specie riesce a prosperare e vengono costruite le arnie moderne, anche perché si possono utilizzare a livello industriale quello che loro producono. Quindi, insomma, è un momento di espansione. La seconda è il momento del colony collapse disorder, cioè chiamato familiarmente CCD, quando milioni di api improvvisamente in tutto il mondo cominciano a morire. E il terzo e ultimo momento è il futuro probabile, o speriamo il futuro distopico, quando le api ormai sono estinte e con loro, di conseguenza, moltissime altre specie naturali, animali e vegetali, e non sentiamo più il loro ronzio. E questo familiare ronzio, che a molto può dar fastidio, noi non lo sentiamo più. Ora prendete la lista della spesa e iniziate a cancellare le voci. Melone, via. Caffè, via. Cioccolato, mele, limoni. Ora, se sparissero le api e con loro anche gli altri insetti impollinatori, l'elenco dei cibi di cui dovremmo fare a meno diventerebbe infinito. Se tutte le api del mondo si estinguessero, in tutti gli ecosistemi ci sarebbero degli importantissimi effetti collaterali. Un buon numero di piante sono impollinate esclusivamente dalle api e morirebbero senza intervento umano. Se non ci fossero più questo tipo di piante, l'habitat verrebbe alterato e a loro volta la loro scomparsa andrebbe ad influenzare anche la rete alimentare di cui fanno parte. Quindi niente api, niente piante, niente animali che si nutrono di queste piante, niente animali che si nutrono degli animali di cui si nutrono le piante. Quindi uccelli, mammiferi, persino le mucche si troverebbero in grossa difficoltà perché mangiano alcuni tipi di erba esistenti grazie agli insetti impollinatori. Se non è uno scenario horror questo, non so proprio che cosa possiamo raccontare.
Honeybee shun out from the colony, and they won't let me in. So I left the hive, they took away all my stripes and broke off both my wings. So I'll find another tree and make the the wind, my friend. I'll just sing with the birds. They'll tell me secrets of the world. But my other honeybee stuck where he doesn't want to be. Darling honeybee, I'll come save you, even if it means I'd have to face the queen. Now, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-da-da-da-ba-ba-da-dum. So I'll come prepared. My new friends say they would help me get my loved one back. They say it isn't right. The beast have control of your mind, but I choose not to believe that. So we'll meet in the darkness of the night, and I promise I will be there on time. We'll be guided by my new friends. The butterflies bring us back to our own little hive. Oh, my other honeybee, no longer stuck where he doesn't want to be. Oh, my darling honeybee, I have saved you, and now that you're with me, we can make our own honey. Oh, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-da-da-da-ba-ba-da-dum.
Cosa succede se scompaiono le api? A me non interessa. No, interessa a tutti, perché la scomparsa delle api causa delle catastrofi a livello di ecosistema, ma anche a livello di spesa quotidiana. L'essere umano forse non verrebbe annientato, forse, ma tutti i sistemi alimentari sarebbero alterati. Allora, cominciamo a pensare, no? Mandorle, mele, albicocche, avocado, mirtilli, anacardi, caffè, l'abbiamo detto, cetrioli, melanzane, uva, kiwi, manghi, pesche, pere, peperoni, fragole, mandarini, noci, prugne, ciliegie e angurie. La produzione agricola mondiale subirebbe un durissimo colpo. Molte industrie sarebbero costrette a chiudere, ci manca anche questo. L'impollinazione manuale è possibile, però la produzione resterebbe limitata e quindi la maggior parte altererebbe anche il costo. Sì, puoi avere le ciliegie, ma ti costano quanto un appartamento a peso d'oro. Addirittura in una importante catena di supermercati, Whole Foods Market, presente negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, per sensibilizzare i suoi clienti, ha fatto questo esperimento. Ha rimosso dai suoi scaffali tutti ortaggi la cui coltivazione dipende dagli insetti impollinatori. Praticamente è scomparso dagli scaffali il 52% dell'assortimento dei prodotti ortofrutticoli, né più frutta né più verdura, e sono quelli che vi ho elencato prima. Quindi questo è il vero horror. Non sono le api assassine, africane o brasiliane che siano, specie ibridate a causa poi della produzione, della sete di guadagno o dagli esperimenti di uno scienziato. No, il vero orrore siamo noi. Il vero orrore scopriamo, come sempre, che è nel nostro quotidiano, perché le api stanno veramente morendo in tutto il mondo. Diverse popolazioni di specie differenti sono fortemente diminuite in molti luoghi e alcune specie sono considerate in via di estinzione. Le cause sono diverse. Possono essere ricollegate sicuramente all'uso di insetticidi e diserbanti a causa della perdita di habitat e al riscaldamento globale. E dietro questo chi c'è? È una domanda retorica, non sono certo le api che sono causa del loro male. Però è vero che anche le api hanno dei nemici naturali. È stato identificato un parassita, un acaro, che ad un certo punto ne ha distrutti un gran numero di alveati, il Varroa destructor, già anche il nome, il Varroa distruttore. Ma anche le vespe sono dei competitor naturali. E anche la specie più forte, chiamiamo così l'ape brasiliana, ha gradualmente esportato nel proprio habitat le api autoctone. Quindi, insomma, di nemici naturali ce ne sono, ma non sono così responsabili della loro perdita. E questo è un dato scientifico. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha confermato che la causa della morte in massa delle api in Europa può essere ricondotta all'uso di pesticidi, questa è una parola difficile, neonicotinoidi, cioè a base di nicotina praticamente. E lo scorso anno la UE ha vietato anche l'utilizzo di questi pesticidi. Anche l'inquinamento atmosferico ne è responsabile, perché riduce la forza dei segnali chimici che i fiori emettono, il profumo. E quindi le api e anche gli altri insetti, perché le api non sono la sola specie che sta subendo le conseguenze, hanno difficoltà a rintracciarli. Insomma, sono gran belle notizie. Quindi, secondo la FAO, almeno 71 delle 100 specie di colture si riproducono grandi agli insetti, di cui gran parte sono le api. Più o meno, se vogliamo essere proprio pratici, è stato calcolato che per gli ecosistemi naturali artificiali della Terra l'impollinazione delle api vale circa 200 miliardi di dollari. Siamo disposti a spendere così tanto? Vedete quanto si basa sulle spalle, anzi sulle fragili ali di un insetto così piccolo. Infatti. E le api sono anche protagoniste di un mistero. Questa scomparsa, questa estinzione è stata proprio indagata come se fosse un delitto, perché le api hanno incominciato a morire. E quindi la domanda è: cosa si può fare per fermare il fenomeno? Ce ne siamo accorti negli anni 90. I primi segni che qualcosa non andasse risalgono nel 93. Gli apicoltori francesi trovarono intere arnie, le casette delle api, decimate. Fu svolta qualche ricerca per spiegare l'accaduto, ma senza successo. Nel 2006 scoppiò, prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa, la sindrome di spopolamento degli alveari. Nell'arnia rimanevano solo la regina e poche operaie, le cellette piene di miele o che aspettavano ancora le larve. L'alveare era quasi vuoto, privo delle api che raccolgono il nettare e il polline, però non aveva segni di invasione, non c'erano nemici o parassiti e nei dintorni non c'erano api morti da analizzare. Iniziò a questo punto una caccia scientifica su scala mondiale. Da allora a oggi sono stati di volta in volta imputati gli agenti più diversi. L'abbiamo detto: coltivazione OGM, radiazioni dei telefoni cellulari, frammentazione degli abati o spostamenti degli arnia. Ma per tutte queste ipotesi le prove scientifiche non ci sono state, si sono dimostrati inesistenti. Recentemente però sembra che proprio questi veleni molto diffusi, i pesticidi, siano i responsabili di questa scomparsa. È forse troppo tardi per trovare una soluzione? Possiamo ancora riuscire a mettere un freno a questa scomparsa?
Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, baby, buzzing around your hive. Yeah, I can make honey, baby, let me come inside. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, baby, want you to be my queen. Together we can make honey the world has never seen. Well, buzz a while.
Rolling Stone, I'm a King Bee. Siamo nell'ultima parte di Notte Horror, dedicato alla giornata mondiale delle api. C'è una speranza, i veri cattivi siamo noi. Non sono le api quelle assassine, ma se vogliamo proprio dirla tutta, gli assassini siamo sempre noi, la specie umana, cieca, che non si rende conto di quanto è prezioso il mondo in cui viviamo. Siamo veramente in fase di ecoterrorismo, eco-horror. Perché le api, abbiamo visto che ci rendono molto accessibili una gran specie, una grande quantità di vegetali, e senza di loro tutto il sistema collasserebbe. E potrebbe capitare, come nel romanzo di cui abbiamo letto un brano, che alla fine sono gli esseri umani a dover impollinare fiore per fiore, albero per albero, per ottenere un raccolto quantomeno sostenibile. C'è speranza, sì. Allora, innanzitutto il fatto di celebrare la giornata delle api è già un passo avanti. Poi in città ciascuno di noi può fare qualche piccolo gesto. Innanzitutto, se trovate degli sciami che si riposano in pensiline, arredi urbani, persino nel vostro balcone, non li disturbate, non gridate, non sono api brasiliane, vi assicuro, in Italia ci sono le nostre. Ma lasciatele stare, perché probabilmente si stanno spostando da una parte all'altra. Eventualmente, se danno proprio fastidio, chiamate gli esperti. Poi molti agricoltori, ma anche molte aziende, molte società creano dei corridoi per le api, perché loro amano tantissimo dei fiori, in particolare la facele e la calendula, però anche il rosmarino e il girasole, sono golosissime di girasole. Quindi se volete aiutare le api nel loro cammino, nel loro spostamento da un alveare all'altro a seguito della regina, potete piantare un po' di girasole o di lavanda, che è anche profumata. E in ultimo, anche la Commissione europea si è resa conto che ci può essere comunque un progetto, e ha fatto una cosa molto curiosa. Ha affidato a un bioarchitetto, Vincent Caillebeau, un esempio di futuro distopico. L'hanno chiamato gamification. Ha creato un video di 30 minuti, un progetto in cui si mostra che cosa succederebbe se le api non ci fossero più. Nel 2050 in tutto il mondo le api non ci sono e questo architetto ha creato una specie di Pollinator Park, una città virtuale creata a misura di uomo e di api. L'architettura è bellissima e anche il progetto è fatto apposta per immergere noi esseri umani in un mondo in cui si cerca di ricostruire il progetto delle api. Serre biomediche, legno lamellare e vetro riciclato, persino le architetture ricordano a noi esseri umani le forme degli alveari, delle arnie delle api. Speriamo che non si debba arrivare a questo. C'è molta strada da fare, quindi è importante pensare al futuro, ma è anche più fondamentale pensare al presente.
Hello, playmates. And now, for no reason at all, I'm going to sing you a little song that made me famous. The song that I made famous. Well, anyway, one of us is very good, and I entitle it The Bee. Oh, what a glorious thing to be, a healthy, grown-up, busy, busy bee, whiling away the passing hours, pinching all the pollen from the cauliflowers. I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be, flying round the garden, the sweetest ever seen, taking back the honey to the dear old queen. Honey bee, bzz, if you like, but don't sting me. Honey bee, bzz, if you like, but don't sting me. Oh, what a glorious thing to be, a healthy, grown-up, busy, busy bee, making hay while time is ripe, filling up the honeycomb just like tripe. I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be, flying all around the wild hedgerows, stinging all the cows upon the parson's nose. Honey bee, bzz, if you like, but don't sting me. Honey bee, bzz, if you like, but don't sting me. Same bee. Oh, what a glorious thing to be, a healthy, grown-up, busy, busy bee, visiting the picnics, quite a little tease, raising little lumps upon the Boy Scout's knees. I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be, flirting with a butterfly strong upon the wing. Woofy, oh, death, what is thy sting? Bzz, 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 honey bee, bzz, if you like, but don't sting me.
E con la canzone di Arthur Askey, The Bee Song, abbiamo finalmente concluso la parabola delle api. Abbiamo iniziato con le api assassine, killer bees, e arriviamo con le api più familiari, quelle che in fondo piacciono a tutti noi, le busy bee, le api affaccendate, le api laboriose, quelle che ci danno come minimo il miele. Ed è un paradosso, perché alla fine la sensibilità viene anche avvertita non solo dai produttori e dagli agricoltori che sulle api ci vivono, ma anche ai cittadini, perché in campagna la diversità dei fiori per le api è stata un po' annullata a causa delle monoculture e dei pesticidi, e quindi molti di loro trovano il rifugio in città. Quindi anche per le api cittadini, mi raccomando, un occhio di riguardo. E siamo arrivati poi alla fine di questa puntata di Notte Horror, e questa puntata vi ha tenuta compagnia Be Afraid, abbiate paura o non abbiate paura, sono le api che devono aver paura di noi. È stata condotta da me, da Lady Darkness, in una veste speciale, perché i miei partners in crime, Maura Parolini e Matteo Curtoni, per qualche tempo si prenderanno una pausa, ma sono sempre presenti, perché Di Matteo è il progetto grafico e con Maura Parolini continuano a curare i testi e i contenuti della trasmissione, quindi non vi abbandonano anche se per un certo periodo non sentiremo più le loro voci. Iniziamo la programmazione estiva, una versione un po' più light di Notte Horror, una versione light, una versione più ecologica, ma non preoccupatevi, continueremo a farvi impaurire, continueremo a raccontare le peggio cose e continueremo ad approfondire le tematiche più spaventose dell'orrore e del terrore nella vita di tutti i giorni, nel cinema, nelle fiction, nei libri, e alla fine torneremo sempre a scoprire che il vero orrore è la realtà. Ma per alleggerire un po', vi lasciamo con l'ultimo brano di Dean Martin, Birds and Bee, e lasciamo la linea allo swing di Marco Bernardi. Quindi alleggeriamo un po' e Dean Martin.
Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars in the sky, the girl and the guy, and the way they could kiss on a night like this. When I look into your big brown eyes, it's very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. When I look into your big brown eyes, it is very plain to see that it's time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Well, let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees, the stars in the sky, a girl and a guy, the birds and the bees, the flowers and the bees.